chimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ahí fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? Thank you.
Descarga Lab ad aprire questo appuntamento del giovedì sera. Questa sera un live pop speciale perché non era programmato, avevamo in programma qualcos'altro per questo giovedì, ma abbiamo effettivamente ricevuto parecchie telefonate, mail, WhatsApp, segnali di fumo da parte dei nostri ascoltatori che ci chiedevano: ma cosa si può fare per la situazione di Cuba? Allora, la situazione di Cuba la conosciamo da un punto di vista delle notizie. Parecchi degli ascoltatori di Radio Popolare sono anche venuti nei tanti viaggi che abbiamo fatto a Cuba, penso una dozzina sostanzialmente nel corso di questi anni. La situazione la conosciamo, magari qualche aggiornamento ce lo faremo dare. Per esempio, e colgo l'occasione per ringraziare per essere venuto con noi e chiederei di salutarlo con un applauso al console di Cuba a Milano, José Luis Darías Suárez. Abbiamo anche altri ospiti con noi che potremmo definire mezzi italiani, mezzi cubani, come Luisa Morandini, ma poi ne parleremo. Personalmente sono contento di aver incontrato un'amica che era da tanti anni che non vedevo, una grande musicista, quindi per me è anche un valore aggiunto questa serata. Ma io prima di tutto chiederei a raggiungermi sul palco ad Ada Galano, che ci aiuterà a rispondere a quella che era la domanda, grazie Ada, di parecchi nostri ascoltatori. Siediti pure. Cosa possiamo fare per Cuba? Allora, la situazione è inutile che ve la sto qui a dire, ne parliamo nei nostri notiziari, nelle nostre informazioni. La situazione, che già era piena di criticità con l'ultima decisione del Presidente degli Stati Uniti, questa ulteriore stretta su una cosa inenarrabile che dura ormai da un sacco di anni, il bloccheo è diventato una morsa che effettivamente rischia di tagliare le gambe in una maniera strutturale alla situazione dell'isola. Si sta muovendo qualcosa, poi magari le notizie non sono sempre facili da recuperare, però per esempio è andata oltre le aspettative la campagna di raccolta di viveri e medicine per il popolo cubano lanciata in Messico dal gruppo Vapor Cuba e dall'Associación de Cubanos Residentes en México de José Martí, perché si sono dati da fare, e con lo slogan de pueblo a pueblo acabemos con el bloqueo, detto bene, il primo livello dello Schenker spagnolo. I messicani hanno donato circa 300 tonnellate di aiuti caricati dalla Marina Messicana insieme ad altre 900 tonnellate di alimenti su due navi. C'è una petroliera Seahorse in viaggio verso Cuba con quasi 200.000 barili di carburante russo, non so che fine ha fatto, poi magari lo chiediamo al console se sa se che fine ha fatto. E poi solidarietà è stata espressa anche dal primo ministro della Giamaica Andrew Holness, Vito Ward si sta dando da fare, airi, e quindi anche dalla Giamaica qualcosa sta arrivando. Noi nel nostro piccolo abbiamo chiesto ad Ada che cosa possiamo fare. Allora, la prima cosa che ti chiedo è: tu ci hai detto di una raccolta di medicinali che si sta facendo. Noi abbiamo sempre raccontato che una delle eccellenze per quanto riguarda Cuba, se dovevamo mettere due puntini sulle i, era l'istruzione e la medicina. Lo sappiamo, noi lo sappiamo, perché quando c'è stato il Covid, chi è venuto ad aiutarci, per esempio, delle brigate di medici cubani? Basta chiedere a Cremona, senza andare tanto lontano, che ancora adesso se li ricordano. In Calabria, ancora adesso, per sopperire ad alcune lacune della medicina italiana, ci sono dei medici cubani. E quindi se arrivano a chiederci dei farmaci, vuol dire che la situazione effettivamente è critica. E allora, Ada, io prima di tutto ti chiedo di presentarti l'associazione. Io l'ho presentata lanciando questa serata come un'associazione di cubani residenti a Milano, è giusto?
È giusto. Buonasera a tutti, grazie di essere qua. sono quasi più italiana che cubana, sono 35 anni che sono in Italia, siamo stati i primi ballerini a arrivare qua a portare le nostre danze. E nel 2006 abbiamo fatto un'associazione chiamata Sivonei, che era quella che tu conoscevi. Poi nel 2017 è stato qua, noi ci raduniamo ogni anno in una città europea diversa, e nel 2017 c'è stato a Milano, e per ende io, per radunare tutti i cubani che risiedevano in Italia, mi è venuto in mente di fare questa associazione con ACI, che è un'associazione culturale di cubani residenti in Italia. E principalmente ci sono le associazioni che rispondono al consolato del nord Italia qua a Milano, però ci abbiamo anche associazione della Sicilia e anche giù di Roma. E niente, come hai detto te, questa raccolta perché è nata? Perché quando è stato l'uragano Melissa, noi abbiamo lanciato la raccolta e abbiamo inviato più o meno 400 kg di medicinale, cibo e vestiti per le persone che sono state colpite nell'oriente del paese. Poi ci sono avanzate delle cose, perché la gente ha continuato a portarci delle cose. E seduta col console abbiamo deciso, per omaggiare a José Martí, ai 100 anni della nascita di Fidel Castro, abbiamo deciso di fare questo container, Un secolo di luce. Questo è stato il 25 gennaio, lo abbiamo lanciato a Roma, e poi il 29 abbiamo avuto questa bellissima nuova misura del nostro amico del nord. E allora ci siamo messi, siamo lanciati in serio, perché veramente in questo momento la situazione è molto difficile. Lo sapete, ieri c'è stato un altro blackout in quasi tutto il paese, è veramente difficile. A Cuba la industria farmaceutica faceva quasi tutti i medicinali che si usano dentro, medicinali basi. Adesso, non potendo più comprare la materia prima, ci troviamo in questa situazione, e soprattutto la comunità cubana residente in Europa già dagli anni 2000 ha cominciato a lavorare su questo. Ci sono vari progetti come la maletta solitaria, la ormiguita solidaria, che continuiamo a inviare delle materiali a Cuba. E io ringrazio tanti italiani, perché forse anche qua ci sono qualcuno di quelli che mi hanno aiutato, ci hanno aiutato a riempire quell'aereo, che il 15 luglio del 2021 un amico mi ha chiamato e mi ha detto: riempiamo un aereo di medicinale per Cuba. E ho detto: riempiamolo. E lui mi ha risposto: ma credi che ce la faremo? E l'ho detto: se non ce la facciamo, lo facciamo a metà. E invece, quello è successo il 15 luglio, quello è un caro amico, Michele Curto, che è molto, adesso anche questo lab, dejen respirare a Cuba, questo nuovo che ha lanciato, che partirà anche appoggiando la flottiglia, quella nostra America. E il 26 agosto eravamo a Cuba, in un mese.
Dopo ci racconti della flottiglia, che siamo curiosi di saperlo. Questa raccolta di medicinali è prevista la partenza a fine marzo, giusto?
A fine marzo. Prima riempiamo il contenitore, prima parte.
Dove bisogna portare questi medicinali e che medicinali bisogna portare?
Allora, io gli dico: c'è bisogno di tutto. C'è bisogno di tutto, però ci stiamo concentrando soprattutto nei medicinali per gli ospedali, tipo le mascherine, le siringhe, le cose principali e fondamentali che si usano ogni giorno nell'ospedale, nei policlinici. Però come medicinali generici ci stiamo chiedendo antibiotici, antidolorifici, medicinali per la pressione, per la pressione arteriale e per la diabete. Queste cose che comunque sono quelle fondamentali che conformano la base dei medicinali che di solito usa la popolazione. Non so se il console ha qualche altra informazione che può dire più di me, però principalmente queste qua, perché io gli dico: manca anche l'alcol negli ospedali, manca il cotone per fare un, a volte non si può fare una puntura perché non c'è la siringa, è una roba, io ho 62 anni e non ho vissuto mai una situazione come quella che sta vivendo Cuba in questo momento. Noi accettiamo qualunque cosa, perché magari...
Da dove bisogna portare questo materiale?
Allora, per le persone che sono a Milano, io ho parlato col mio console, che così la gente sa dove arrivare. Se il console gentilmente mi ha offerto uno spazio che è a Milano, lo può portare al nostro consolato, che è in via Gaspare Gossi numero 5 qua a Milano, c'è il nostro consolato, lo potete lasciare lì, se no io posso anche dargli il mio telefono, perché io direi portatemelo a casa, perché c'ho la casa.
Ma guarda,
che
noi qua a Radio Popolare ho parlato anche quest'oggi con le colleghe della segreteria che molto gentilmente si sono offerte, quindi se gli ascoltatori di Radio Popolare vogliono portarlo qui in radio, poi dopo noi lo portiamo lì al consolato, per cui va bene il consolato, va bene anche in radio. E quindi diamo perlomeno questi due indirizzi, chi è più comodo lo porta qua, se no lo porta direttamente al consolato. Allora, io direi innanzitutto ancora un grazie ai Descarga Lab che sono con noi questa sera. Io andrei con un brano musicale e poi chiedo al signor console, se ci raggiunge sul palco, che scambiamo due parole anche con lui.
canal. Por eso canto las flores y a la mañana que inspira. Ay, me canta Cuba querida, la tierra de mis amores. Ay, me canta Cuba querida, la tierra de mis amores.
Scarga Lab dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, e io chiedo a José Luis Darias Suárez, il console di Cuba Milano, se ci può raggiungere sul palco. Eccolo, benvenuto, benvenuto, prego. Chiedo anche a lui una fotografia della situazione, l'abbiamo un po' letta sui giornali, però ovviamente tramite i suoi canali avrà anche delle istantanee in tempo reale. Ada ci ricordava per esempio della Pagon, del problema che c'è stato ieri. La situazione effettivamente è molto molto seria.
Bueno, buonasera a tutti. Acá Ada me va a servir de traductora. Solamente llevo 4 meses acá en Italia. Prometo la próxima vez parlaría italiani.
Penso che ti hanno capito tutto. Farò un po' la traduttrice, perché lui è da 4 mesi soltanto arrivato e sta facendo la incursione nella lingua italiana.
Lo primero che tengo che decir es agradecer a Radio Popolare por esta oportunidad de presentar este contenedor, que sinceramente es una ayuda al pueblo cubano, una ayuda sincera del pueblo italiano, de los cubanos residentes acá, no solamente en el norte de Italia, sino en toda Italia, que por supuesto el gobierno y el pueblo cubano agradece.
La prima cosa che devo fare è ringraziare Radio Popolare per aver organizzato e presentato questo invio di questo contenitore per aiutare il popolo cubano, che comunque il popolo cubano agradece, cioè ringrazia.
Lo primero che devo decir, bueno, ya lo segundo, por supuesto, es que la situación actual de la Cuba, la fotografía actual de la Cuba de hoy, tiene un culpable claro, y es el gobierno de Estados Unidos.
La fotografía de la Cuba de hoy ha un culpable, cioè, questo culpable es el gobierno actual de los Estados Unidos.
El 29 de enero pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que le impone aranceles unilateralmente, le impone aranceles a los países del mundo que le aporten petróleo, que comercien su petróleo y sus derivados de petróleo con Cuba.
Il 29 di gennaio il presidente Trump ha fatto questo decreto che impone aranceli a quei paesi che il suo petrolio lo commerciano con Cuba.
Ay, mi fa incazzare, che il 29 gennaio è il mio compleanno. Vai,
Entonces, esta medida es, primero que todo, es una violación flagrante, inmensa. Primero que todo, la Carta de las Naciones Unidas es una violación del derecho internacional, es una violación de los principios que 193 países hoy, firmantes de la Carta de las Naciones Unidas, estipulan.
Claro que yo no faccio la traduzione di professione. Allora, questo decreto che è stato firmato è una violazione, violazione della Carta dei diritti delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e dello principio che 193 paesi al mondo hanno firmato questa carta.
Es una expresión más de la extraterritorialidad del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba.
Es un'altra expresión de la extraterritorialidad del bloqueo económico hacia Cuba.
Bloqueo económico que más de 188 países, pues a lo largo de más de, digamos, 24 años, desde 1993, votan la resolución en la ONU, que no es vinculante, en la Asamblea General, contra el bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país.
correggo al console, sono 33.
Scusa, sì,
33. Più di 188 paesi da 33 anni votano nelle Nazioni Unite per togliere questo blocco.
Però questo non è più che una successione o una continuità della politica aggressiva, digamos, del maggior imperio che ha conosciuto il mondo, la storia delle relazioni internazionali, come lo è Stati Uniti, contro un pueblo piccolo, pequeño, di 11 milioni di abitanti, di meno di 112 mil chilómetros cuadrados de extensión.
Adesso mi sono dimenticata più. Allora, cioè, vai troppo, deve essere più piccolo perché io non faccio la traduzione di produzione. Comunque, questo non è altro che l'estensione di questo blocco che opprime a un paese pequeño di soltanto 10 milioni di abitanti e 112 mila chilometri quadri. Ci siamo un sacco di volte dentro gli Stati Uniti.
Un bloqueo che comienza nel año 1960 con il memorando Mallory. Se non lo conocen, los invito a buscarlo.
Questo blocco è cominciato nel 1960 con il memorando Mallory. Se non lo conoscete, vi invito a cercarlo e a leggerlo.
E perché sto parlando del memorando Mallory?
Perché
in ese memorando del año 1960 decía lo siguiente.
En quel memorando de 1960 diceva così.
Mallory era subsecretario de Estado en ese momento del gobierno de Eisenhower.
Mallory era el secretario de Estado del gobierno de Eisenhower.
Y dice así, en Cuba la mayoría apoya a Castro, refiriéndose al comandante Fidel.
En Cuba, diceva così, en Cuba la mayoranza apoya a Castro, se estaba refiriendo a Fidel.
Y la única manera de que el pueblo esté en contra de Castro y su revolución es asfixiándolo, matándolos de hambre y de necesidades.
La única manera de que el pueblo no apoye más a Castro es asfixiándolo por fame y por necesidad.
66 años después se repite la historia, pero Cuba está ahí, firme, enérgica y más independiente que nunca.
Ma dopo 66 anni Cuba è ancora lì, più ribelle, più energica, più indipendente che mai.
Y lo que más le duele a los Estados Unidos
è quello che più male fa agli Stati Uniti
es que ese pequeño país de apenas 10 millones de personas
è che quel piccolo paese di appena 10 milioni di persone
haya ayudado a más de 136 países alrededor del mundo, incluyendo Italia, cuando la COVID.
Es que quel piccolo paese había ayudado por el mundo 166 países, incluyendo Italia, cuando la COVID es con Calabria.
Haya graduado a más de 80.000 médicos en la Escuela Latinoamericana de Medicina, gratis.
Había fatto diventare medici più di 80.000 ragazzi gratuitamente. Si sono fatti dottori, medici, includendo gli Stati Uniti più di 200.
Y que haya hecho 5, no una, 5 vacunas contra la COVID en el año 2020-2021.
Y que había fatto 5 vacunas en el año
vaccini
contra la COVID, 5 non una. E io aggiungo, in un momento difficilissimo che eravamo chiusi tutti
ce lo ricordiamo.
Entonces para nosotros, para mí como representante del gobierno cubano acá al norte de Italia, es un placer estar acá hoy con ustedes, amigos de Cuba, solidarios, y por supuesto Cuba avanza y Cuba vencerá como siempre hemos vencido. Muchas gracias.
Per me è un piacere stare qua oggi insieme a voi, amici solidari, amici di Cuba, amici che aiutano a Cuba. E come sempre, Cuba avanza, Cuba vincerà.
Grazie. Noi siamo collegati telefonicamente, dovremmo essere collegati, Giulio me lo conferma, con Daniele Lorenzi, che per l'Arci cura da anni gli scambi culturali con Cuba, una delle realtà che anche gli ascoltatori di Radio Popolare che sono venuti a Cuba nel corso dei viaggi che abbiamo organizzato nella isla hanno visto è proprio le attività culturali, no? A partire dal gruppo dei nostri amici Carlitos, eccetera. È collegato con noi, Daniele
Lorenzi. Qua.
Daniele,
sono
ciao,
qua.
Benvenuto.
Ciao, ciao, ciao.
Tu tra
ciao.
L'altro sei appena tornato da Cuba, giusto?
Sono appena tornato, sì, 10 giorni fa.
Volevo chiedere anche a te, velocemente, molto velocemente, un flash della Cuba che hai visto.
Sì, ho visto una Cuba ancora viva, no, ancora con le sue caratteristiche di un'isola di gente felice, di gente colta, di gente felice, no, che certamente soffre, no, e questa ultima parte di bloqueo che ha posto Trump, il bloqueo, come diceva il console, va avanti da 60. Oggi lo hanno, dopo che per un periodo sembrava si stesse alleggerendo, Trump l'ha irrigidito in maniera e colpisce soprattutto la questione di non fornire gasolio e quindi non c'è benzina, no? E quindi anche il ministro si muove a piedi, no? O in bicicletta, e la benzina è razionata, e poi questo porta a una caduta del turismo che era una delle risorse principali per Cuba, perché sono spaventati, anche se nell'isola, a differenza, noi come Arci abbiamo cominciato le nostre attività di interscambio culturale con l'isola nel 91, periodo dopo che era caduto il muro, periodo special lo chiamavano, che era molto,
è un altro
molto,
grande
molto,
periodo di crisi, ricordiamo appunto quegli
è
anni.
Un periodo che va dal 91 al 96-97, dove veramente i negozi erano chiusi, c'era tutto chiuso. Oggi le macchine non ci sono, sono meno macchine in giro, però l'attività c'è, però il sorriso dei cubani lo incontri ancora, e quindi francamente il turismo potrebbe muoversi tranquillamente, non vedo. È solo che ovviamente tutta la situazione la spaventa e quindi
certo.
Rallenta la cosa.
Daniele, noi sappiamo qual è il lavoro che fa l'Arci e volevo chiederti anche qua con un flash se puoi ricordare lo scambio interculturale che c'è stato tra l'Italia e Cuba. L'Arci è stato uno dei grandi motori che ha permesso questo scambio. Tra le tante cose che avete fatto, raccontacene una.
No, ne abbiamo fatte tante.
Una.
E ti dico, noi abbiamo in piedi da anni il premio letterario dedicato a Italo Calvino, ma prima ancora abbiamo fatto con il gruppo musicale Nomadi, ti parlo del 92-93, abbiamo fatto una campagna perché i ragazzini a scuola non avevano carta per scrivere, le maestre, gli insegnanti ci inventavano, facevano scrivere sullo stesso foglio 3 volte. No. E siamo inventati questa campagna che abbiamo chiamato un barco de papel in un mare de tinta, una barca di carta in un mare di inchiostro, per accogliere con il gruppo musicale I Nomadi durante un anno e mezzo di concerti. Abbiamo raccolto diversi container di carta e di penne da consegnare ai bambini. Questa è stata la prima attività vera e propria. Poi a Cuba abbiamo portato da vari musicisti di varie estrazioni, da Giovanotti ad Abbado, Claudio Abbado.
Da Giovanotti ad Abbado c'è un bel span, in effetti, mi rendo conto.
No,
Lorenzo
Abbado,
è un amico.
Al grande concerto ultimo di Zucchero a Cuba. Abbiamo organizzato sul cinema durante il Festival del Cinema Latinoamericano, portati vari registi, ma abbiamo aiutato gli scrittori.
Ecco, Leonardo, scusa, Padura. Ti chiedo un'ultima cosa, a proposito di scrittori, una delle ultime realtà che si era aperta negli ultimi mesi, anche perché l'anno scorso era l'anno dell'anniversario, tu prima hai citato Calvino, ricordiamo questo...
c'era l'anniversario.
Esatto, che c'era l'anniversario, c'è uno spazio che, se non sbaglio, era la casa dove ha vissuto anche Calvino, che ora che cosa è diventata?
No, beh, la casa, Calvino ha vissuto poco a Cuba, no, a Cuba è ricordata la madre in particolare, oltre al padre di Calvino, e dove avevano la casa che era all'Orto Botanico, che era appena fuori L'Avana, della casa non è rimasto poco nulla, no, è rimasta tutta la parte, diciamo così, di ricerca che i Calvino avevano fatto a Cuba, no, in quel periodo, ma Calvino resta a Cuba meno di un anno, poi ritornerà a Cuba per sposarsi, no, e avrà come testimone Miguel Barné, che è un altro dei grandi intellettuali cubani. Sì.
Perfetto.
Quindi,
Di Daniele, vai a chiudere.
no. E io chiudo dicendo che le parole del console, io mi riconosco, in grossa parte mi riconosco. Io credo che per la Cuba che ho visto io, abbiamo avuto la possibilità di incontrare anche il presidente Díaz-Canel, dalle parole anche del presidente Díaz-Canel si capisce che c'è tutta la motivazione per resistere in Cuba, non è il Venezuela per capirci, no? E credo che, mi auguro, auspico, io ho un pensiero positivo, credo che Cuba sia resistito nel periodo speciale, possa sicuramente resistere, anche perché intorno a Cuba, guarda, io vengo da un'iniziativa a Rovigo che abbiamo fatto alla Sala della Gran Guardia, era strapiena di gente, abbiamo fatto questa iniziativa su Cuba. Su Cuba c'è una solidarietà internazionale molto forte. Bisogna rimetterla in moto, noi con la CGIL, con l'ANPI, con l'Associazione Amici di Cuba, stiamo facendo una campagna per raccogliere soldi, per comprare batterie per alimentare il fotovoltaico, no? No, scusa, per alimentare, per raccogliere l'energia solare che durante la notte
Sì,
non c'è.
quello della resilienza dei cubani è una cosa incredibile. Noi, anche come Radio Popolare, l'ultimo viaggio è tornato da Cuba non più di 20 giorni fa. Fra un po' dovrebbe raggiungerci anche Andrea Cegna, se non è già arrivato, ma non lo vedo dal palco. E per esempio, una delle cose che mi raccontava Andrea, che è rimasto impressionato quando erano a Vignales, quindi nella parte occidentale dell'isola, come parecchie case abbiano utilizzato dei piccoli pannelli solari per fare andare, caricare il telefono. Ecco, allora si potrebbero aprire dei discorsi che magari negli ultimi anni avrebbero potuto il governo cubano incentivare di più
No, guarda.
questo tipo di sperimentazioni, però magari ne parliamo in un'altra sede, in un altro momento,
No,
però la resilienza cubana.
permettimi di dire, guarda che Díaz-Canel, il presidente, mi diceva che nell'arco dell'anno loro dovrebbero, con il gas e con l'energia solare, arrivare a un'autonomia del 45%. No, quindi
Beh,
stanno
farebbero
producendo in grande.
bingo, perché riuscire in una situazione disperata come questa a mettere in piedi una fonte di energia alternativa sarebbe veramente un qualche cosa di mirabile. Noi non possiamo che augurarcelo. Daniele, io ti ringrazio. Avremo
No,
modo
grazie
per
a te.
riprendere il discorso. E direi che andiamo avanti perché vedo che il tempo passa inesorabile. Quindi io
E
vorrei.
come si dice alla cubana, hasta la vittoria sempre.
Certamente, io darei ancora la palla ai Descarga Lab. Prima però gli chiedo, siete in giro, avete delle date, avete
Siamo sabato alla masseria, il 14 marzo a
Allora
Cascina.
ricorda alla masseria per chi
Alla
ci ascolta
masseria ci
da
sono i 10 anni
Taranto.
della masseria e c'è il presidente
Cos'è
della
la
commissione antimafia.
Parla il presidente della commissione antimafia. Sabato alla masseria che festeggia appunto l'anno scorso ha festeggiato i 10 anni, faremo anche un'iniziativa per promuovere la raccolta firme che è stata indetta da Libera e da tante altre associazioni per destinare il 2% dei proventi dei beni confiscati, dei proventi del denaro confiscato alle mafie alla gestione dei beni confiscati.
Bene, la masseria è un bene confiscato e noi eseguiamo un brano che non è stato reso famoso da un cubano, ma da un portoricano che è vissuto a New York e che è morto il 21 febbraio. Per Willy Colon, questa canzone è per lui.
Grande.
destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia porque esperando. Se me agota ya la paciencia porque esperando. Que a veces yo te levante a rayar el día y que el idilio perdure siempre a llegar la noche.
Thank you.
Mega Lab dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Io chiedo a Luisa Morandini di raggiungerci sul palco. È già qua, Giumbia, eccola, vai. L'ho presentata prima come giornalista, scrittrice, d'accordo, ma mezza italiana, mezza cubana. Ho esagerato, eccoti qua al microfono. Va.
Pronto, era solo spento. Allora, sì, mi presento, io sono Luisa Morandini e di mestiere faccio il critico cinematografico. Chi ha letto, mi presento brevissimamente per spiegare io e Cuba, o Cuba e io. Allora, io sono nata in una famiglia democratica, chi leggeva mio padre sa benissimo come la pensava, e ero già nata quando c'è stato il trionfo della rivoluzione, da un po'. Ho sognato da sempre di poter andare a Cuba, non mi hanno lasciato andare a 15 anni a tagliare la canna da zucchero perché mia madre mi ha detto ci sarei andata da maggiorenne. E finalmente nel 1984 sono riuscita ad arrivare a Cuba, ero iscritta al Partito Comunista, sono stata iscritta per tanti anni e ho fatto un primo viaggio cosiddetto di partito, diciamolo. Sono tornata nel 91, poi sono tornata, ho un figlio che si chiama Miguel Fidel, spiego tutto questo per capire, perché capiate poi quello che dirò. Sono tornata nel 91, nel 92-93, sono tornata più volte, così più o meno sporadicamente, fino a quando nel 2010 ho avuto una cognata cubana e una nipotina, una prima nipotina cubana, mi sono innamorata di entrambe, per me adesso le nipoti sono tre, e dal 2011 faccio due mesi a Cuba e due mesi in Italia circa, nel senso che ho le nipoti, ho presentato dei progetti di lavoro con i bambini e ho lavorato col Teatro Heredia di Santiago e sto a Oriente, sì. Cioè, è Oriente. Adesso mia cognata si è trasferita a La Habana e quindi faccio avanti e indietro con La Habana. Questo è un cappello introduttivo per spiegarvi. Sono tornata da Cuba 3 settimane fa e ho avuto il dengue mentre ero a Cuba.
Allora, non ti sei fatta mancare niente?
No, esatto. Allora, quello che vorrei raccontarvi è che cosa significa nel quotidiano. Io, i miei amici di Santiago non sono scrittori, non sono poeti, non sono intellettuali, non sono artisti, a parte gruppo folto di musicisti. Sono delle persone normali. La mancanza di corrente a Cuba c'è da quasi 4 anni, tutti i giorni. Per intenderci, non avere corrente 7, 8, 9 ore, a La Habana siamo arrivati a 19 consecutive, vuol dire no frigorifero, cioè non soltanto il buio quando si fa buio, perché di giorno c'è il sole, ma vuol dire no frigorifero, e vuol dire che se aprite il frigorifero dove ci sono dentro delle cose più di una volta al giorno, le cose vanno a male. Quindi vuol dire fare la spesa tutti i giorni, vuol dire no ventilatore in un paese dove ci sono, si arriva anche a 38-40 gradi. No ventilatore vuol dire tante zanzare, e quindi tantissime camere da letto di cubani normali o cubani poveri sono estratte da altre camere, non hanno le finestre. Dormire senza ventilatore non è possibile. A Santiago ci sono centinaia di persone che dormono per strada perché hanno caldo, perché muoiono di caldo da 3 anni, quasi 4 quest'estate. Tante zanzare vuol dire dengue, chikungunya e oropouche, per cui in questo momento in una popolazione denutrita e malnutrita come quella cubana, la malattia è un disastro. Io sono arrivata a novembre a Santiago e mi sembrava di essere entrata nella notte dei morti viventi. Centinaia e centinaia di persone che camminavano con enormi difficoltà per dolori che durano anche 3, 4, 5, 6 mesi a tutte le articolazioni. Vedere giovani anche che non riuscivano a scendere il marciapiede, perché ah, così era una cosa. Poi dicembre, gennaio le zanzare diminuiscono perché era inverno, tra l'altro è stato un inverno terribile questo, forse uno dei più freddi della storia di Cuba, quindi meno zanzare, adesso stanno tornando, per cui importantissime le medicine, le vitamine per sostenere il corpo, importante paracetamolo, ibuprofene e antidolorifici, antinfiammatori. Io ho portato 23 kg di medicine e le abbiamo distribuite perché, ahimè, quando in un paese è in situazioni veramente disastrate si creano delle cose orrende come i mercati neri del cibo e i mercati neri delle medicine. Medicine non si trovano nelle farmacie, le farmacie sono tutte vuote e c'è un mercato nero dove costano uno sproposito le medicine per i cubani.
Ecco, lei è una critica cinematografica, l'ha detto, ci ha presentato una pagina di cinema neorealista, non ha voluto toccare le corde sentimentali, ma ha fatto una fotografia del reale. Allora, una situazione che era già problematica, che ovviamente con l'ultima stretta del nostro amico quello là, con i capelli rossi, è diventata drammatica. E quindi la necessità, noi siamo in chiusura perché il tempo è volato via, noi abbiamo pensato che era fondamentale organizzare questa serata, ricordo ancora, aiutami Ada, le medicine si possono portare al consolato direttamente, ricorda l'indirizzo, poi lo segneremo sul sito.
Gaspare Gossi 5 a Milano.
Oppure qua
Piazzale Susa.
Piazzale Susa, esatto.
100 metri di Piazzale Susa.
La parte di là di Milano, noi invece che siamo qua in quest'altro angolo, se qualcuno è più comodo può portarle qua a Radio Popolare, quando domani, nel giro di pochi giorni, perché a fine mese, a fine marzo, parte questo container. Luisa, ti chiedo proprio un flash velocissimo.
Un'ultima cosa rapidissima, nell'ottobre del 2024, non ne potevo più di sentire le storie dei miei amici, ho chiamato tutti i miei amici e ho raccolto dei soldi loro. Da novembre del 2024 cucino 100 pasti al giorno e dei ragazzi cubani con un piccolo salario li distribuiscono alle strade di Cuba o delle associazioni, di Santiago, no, non esageriamo magari, no, di Santiago. Sono in contatto anche con Bio Cuba Caffè che mi vende i materiali a prezzi, Michele Curto citato prima, dei prezzi bassissimi. Sono su Facebook, sono su Instagram, per cui se avete voglia di parlarne, perché sapendo esattamente dove vanno i cibi, dove vanno i soldi, poi mi piacerebbe fare anche un altro invece incontro su un'analisi più politica ed economica di tutto quello che è stato detto e di tutto quello che è stato
Non mancherà l'occasione, Luisa. Io
non sto con Cuba, sto con i cubani.
grazie. Noi volevamo chiudere con un ultimo brano dei Descarga Lab. Io volevo ricordare che la settimana prossima avremo una serata come cambiano tutti i giovedì, ma per certi versi avremo un concerto molto interessante, si chiama Progetto Migrantes, è l'incrocio tra un pianista e un suonatore di oud, quindi le musiche del Mediterraneo che si incontrano. Saranno con noi anche gli operatori del Naga, ci sarà anche una ragazza cinese che racconterà la sua storia. A volte abbiamo voluto mettere una ragazza cinese perché l'incrocio delle due sponde del Mediterraneo, però a volte non pensiamo che migrazioni arrivano anche dall'altro capo del mondo. Detto questo, Radio Popolare aveva e continua ad avere in programma un viaggio a Cuba a novembre. Noi pensavamo di andare a novembre in occasione del 10° anniversario della morte di Fidel. Nell'Oriente cubano, dove abbiamo degli amici a Baracoa, l'historiador di Baracoa è un grande amico di Radio Popolare. Noi nell'occasione del ciclone che tu citavi, Radio Popolare aveva portato un sacco di un motore, era stato un casino portare quel motore, però l'avevamo portato, ce l'avevamo fatta, e anche un salto di altre cose. Abbiamo un sacco di amici, noi con la situazione attuale non so se riusciremo a organizzarlo, noi ci contiamo, teniamo quell'occasione lì. Io ringrazio ancora moltissimo il console José Luis Darias Suare, che è stato con noi questa sera, Luisa Morandini, Daniele Lorenzi, Ada Galano e ultimi ma non ultimo i Descarga Lab, Bravi. Che ci regalano ancora la canzone con cui andiamo a chiudere questa serata.
Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele, y así te darás de cuenta que si te engañan duele. Bye, 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 bye. Oye, mira, y después vendrás a mí pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele, así te darás de cuenta que si te engañan duele.